Le 19.48, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Caporalato nel cantiere del consolato USA, resta in carcere il manager Ulas Demir. La GIP di Bergamo oggi ha disposto la custodia cautelare. A Milano i sindacati in presidio insieme agli operai edili fuori dall'area dei lavori per dire basta allo sfruttamento e sollecitare la politica a intervenire. Rider di Glovo in corteo davanti alla sede milanese della piattaforma commissariata. Gli aumenti delle paghe sono entrati in vigore, ma non bastano. Serve il lavoro subordinato, dice il sindacato di base, USB. Data center, dopo l'ipotesi commissariamento, prove di disgelo tra il governo e la Lombardia. Il ministero dà parere positivo alla legge regionale approvata la scorsa settimana. Resta in carcere il manager della società statunitense Caddell, che sta costruendo il nuovo consolato americano di Milano. La giudice per le indagini preliminari di Bergamo, Federica Gaudino, oggi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare per Ulas Demir. L'uomo domenica scorsa era stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e scappare in Turchia. Questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori dell'area dei lavori senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che gli è stato impedito entrare nel cantiere perché è ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare coi lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Giuseppe Mauri è il segretario milanese della Filcacisl.
Situazioni come questa non sono un caso marginale, ma sono un fenomeno diffuso a Milano. È un cantiere difficoltoso per noi perché la nostra presenza è stata inibita sin dall'inizio. Abbiamo avuto difficoltà a avere sia un tavolo per instaurare relazioni sindacali e comprendere il cantiere come avviene nella maggioranza dei cantieri milanesi, sia entrare in relazione con i lavoratori per rompere questi ricatti che stanno a monte. Sono ricatti complicati, strutturati, e noi attraverso solo il confronto, la conoscenza e anche instaurando fiducia con i lavoratori possiamo in qualche modo scardinarli.
Voi avete avuto a che fare con i lavoratori? Ci avete parlato?
No, è stato uno dei temi di difficoltà, perché sia l'assemblea è stata mandata in bianco, che era un po' l'elemento di confronto che avevamo richiesto, sia le dinamiche che rendono il rapporto con queste persone, cantiere, appartamento, sono molto sfuggevoli proprio anche le nostre dinamiche.
Ora per l'azienda accusata di caporalato, la Caddell Construction, si aspetta la decisione del giudice sul commissariamento disposto dal pubblico ministero Paolo Storari, ma i sindacati chiedono l'intervento del governo. Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano.
Chiediamo al governo immediatamente di intervenire, lo può fare subito. A Milano ci sono 20 ispettori per tutto il mercato del lavoro milanese, è evidente che sono troppo pochi e rischiano di essere completamente inermi rispetto a quello che sta accadendo nei cantieri, nei retrobottega, nelle cucine dei ristoranti. Ci vuole che il governo intervenga non con i bonus del decreto primo maggio, ma con un fatto concreto. Si sieda con le organizzazioni sindacali a capire qual è il fabbisogno di ispettori per quest'area metropolitana.
Perché questa è la punta dell'iceberg, è un caso eclatante, ma casi come questi, meno eclatanti, ci sono diffusi su tutto il territorio.
E oggi c'è un intervento della magistratura, in questi mesi gli interventi della magistratura sono stati numerosi, anche dopo una sollecitazione in diversi casi delle organizzazioni sindacali. A noi sembra di essere da soli, con una grande assenza di un governo distratto e di una maggioranza parlamentare che parla d'altro.
Come interverrete come Camera del Lavoro?
Qua c'è un caso totalmente particolare, perché volevamo entrare, ci è stato detto che era territorio degli Stati Uniti d'America. Allora gli Stati Uniti d'America dovrebbero chiarire se il valore del lavoro e della dignità umana è uno di quei valori in cui quella parte di Occidente crede ancora, oppure il profitto viene prima di tutto.
E altre inchieste per caporalato aperte nei mesi scorsi dalla Procura di Milano sono quelle a carico delle piattaforme digitali delle consegne di cibo a domicilio. Oggi Rider di Glovo, insieme al sindacato di base USB, hanno organizzato un'assemblea e fatto un corteo in bicicletta davanti alla sede milanese della multinazionale. In questi giorni sono entrati in vigore gli aumenti delle paghe che Glovo aveva annunciato. In discrezioni di stampa, fin qui mai smentite, avevano riferito di un parere positivo dei PM di fronte a questo intervento che potrebbe portare alla revoca dell'amministrazione giudiziaria. Il sindacato risponde che gli aumenti annunciati non incidono sul mancato riconoscimento del lavoro dei rider come lavoro subordinato, sulle paghe a cottimo e sul riconoscimento dei loro diritti. Elena Lott fa parte di USB.
Questo aumento della consegna base da 2,50 euro a 3 euro, quello che già stiamo vedendo in questi soli tre giorni è che sta di fatto livellando verso il basso il costo effettivo della consegna. Cioè è vero che non c'è più nessuna consegna più bassa di 3 euro, ma vediamo consegne molto lunghe che di fatto si livellano verso il basso. Per cui sì, non più consegne a 2,50 euro, ma consegne molto lunghe a 3 euro. I 14 euro all'ora non sono veramente all'ora, perché di fatto si parla di ora pedalata. Nel momento in cui io sto aspettando l'ordine non vengo pagato. L'unico modo per sanare la situazione all'interno del settore è subordinare i rider. Non esiste altra soluzione. Soluzione al caporalato, a tutti i problemi che riguardano la categoria, dentro e fuori dal lavoro. La subordinazione non è solamente qualcosa che impatta sulla vita lavorativa dei rider, ma su tutta la vita. Cioè avere un contratto di lavoro vuol dire poter avere un contratto d'affitto, vuol dire poter avere credito. I rider non stanno vedendo migliorare le loro condizioni.
Sono state rese note le motivazioni della condanna a 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato di tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, lo studente milanese rimasto invalido dopo un agguato avvenuto in Corso Como a Milano a ottobre dell'anno scorso. Le parole di Alessandro Chiani e degli altri ragazzi consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui forse un giorno risponderanno davanti alle proprie coscienze. La mancanza di stupore per il fatto che la vittima si trovava in pericolo di vita offre un'importante chiave di lettura del profilo psicologico degli imputati al momento dell'aggressione. Nessuno si mostra sorpreso che Davide stesse lottando fra la vita e la morte, così ha scritto il giudice per l'udienza preliminare Alberto Carboni, che ha anche condannato a 10 mesi per omissione di soccorso il 18enne Ahmed Atiyeh, assolto invece dall'accusa di rapina. Durante il processo, lo ricordiamo, la vittima era presente in aula e si era avvicinata ai suoi due aggressori, li aveva abbracciati, un gesto che l'avvocato di Chiani aveva definito un insegnamento per tutti. Poste Italiane chiede indietro ai suoi dipendenti soldi ricevuti in busta paga nel periodo del Covid. Si tratta di integrazioni salariali riconteggiate dall'INPS. Alcuni lavoratori rischiano di vedersi sottrarre anche 400 euro a distanza di 5 anni dalla pandemia. La denuncia è arrivata con particolare forza dai sindacati della provincia di Bergamo, il territorio più colpito dal Covid. Sentiamo Alessandro Esposito della SLC CGIL di Bergamo.
Oltre 40.000 dipendenti di Poste Italiane in tutta Italia e centinaia nella sola provincia di Bergamo stanno ricevendo comunicazioni con cui l'azienda annuncia delle trattenute direttamente in busta paga per recuperare delle somme legate agli ammortizzatori sociali utilizzati durante il periodo Covid. In pratica Poste sostiene che l'INPS abbia effettuato dei riconteggi sui trattamenti di integrazione salariale usati durante la pandemia e che oggi ci siano delle differenze economiche da restituire. Noi come SLC CGIL contestiamo fortemente sia il metodo sia il merito di questa operazione, prima di tutto perché i lavoratori non hanno alcuna responsabilità rispetto a errori amministrativi o contabili. Parliamo di persone che durante la pandemia hanno continuato ogni giorno a lavorare, hanno garantito un servizio essenziale in un territorio come Bergamo, che è stato uno degli epicentri mondiali della tragedia Covid. I portalettere consegnavano la posta, gli operatori tenevano aperti gli uffici, si gestivano servizi fondamentali come le prenotazioni vaccinali fatte attraverso i palmari dei portalettere. Ecco, tutto questo spesso nella paura, in condizioni estremamente difficili e con colleghi che si sono ammalati e che abbiamo anche perso. Vedere arrivare delle trattenute dopo 5 anni viene vissuto come una vera e propria beffa.
Prove di disgelo tra il governo e la Lombardia a proposito dei data center. Oggi c'è stato un incontro a Roma tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e il presidente della regione Attilio Fontana. A pochi giorni dall'approvazione della legge regionale lombarda, la prima che punta a normare l'insediamento di questi nuovi edifici per la transizione digitale, Urso e Fontana hanno concordato l'avvio di un gruppo di contatto tra governo e regione per avere un coordinamento delle procedure di autorizzazione e sulle dichiarazioni di interesse strategico. La Lombardia è la regione con la maggiore concentrazione di data center attivi e di maggiori investimenti per realizzarne di nuovi. Nelle scorse settimane il governo aveva avanzato l'ipotesi di nominare un commissario per accelerare la realizzazione di tre nuovi grossi progetti tra il milanese e il lodigiano. Presidente Fontana aveva risposto: non ci serve qualcuno da Roma, va benissimo la legge regionale che stiamo approvando. La norma è poi passata in consiglio senza i voti delle opposizioni, che l'hanno giudicata troppo favorevole ai colossi del digitale a scapito delle comunità locali. L'Istituto di Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso, 1300 studenti nel milanese, è stato chiuso oggi. Le forti piogge di ieri e le infiltrazioni d'acqua hanno provocato il crollo di alcuni pannelli dei controsoffitti e hanno interessato parte dell'impianto elettrico. Dopo i lavori di messa in sicurezza, le lezioni dovrebbero comunque riprendere regolarmente domani. In tutta la Lombardia, tra ieri e stanotte, si sono contati oltre 400 interventi dei vigili del fuoco. Tra le zone più colpite dai temporali ci sono state il Varesotto e il Milanese. Il sistema di vasche di laminazione per affrontare le esondazioni dei fiumi resta incompleto. A Milano ieri è stato però sufficiente per superare i momenti più critici. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla protezione civile del Comune di Milano, ospite stamattina della nostra trasmissione Presto Presto.
Ieri è stata una giornata di quelle belle toste. A Seveso, nel bacino del fiume, diciamo, nella Bianca, sono caduti 130 mm, a Cinisello Balsamo 90, a Milano tra 60 e 90. Noi abbiamo usato ieri due volte la vasca di Milano, a mezzogiorno e poi in serata alle 9, e i dispositivi mobili su Ponte Lambro, in attesa dei lavori che stiamo facendo, hanno funzionato, anche se c'è da rodare un po', perché i tempi sono veramente celeri, cioè questa massa d'acqua arriva tutta molto velocemente, quindi bisogna essere preparati. Ad esempio, ieri non abbiamo avuto problemi ai sottopassi, ma questo avviene perché c'è dietro tutto un lavoro costante di impianti completamente rifatti, pompe potenziate, raddoppiate, piccole vasche che sotto i sottopassi non si vedono, ma fanno da raccolta d'acqua per evitare che l'acqua stia in strada, e persone che ieri hanno lavorato dalle primissime ore del mattino, dalle 6, dalle 7, fino a stanotte all'1, alle 2. Abbiamo concluso le operazioni stanotte, quelle un po' più invasive, poi la cosa adesso è tutta tranquilla in città.
Le previsioni del meteo questa sera con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'anticiclone delle Azzorre si estende sul Mediterraneo, ma le Alpi potranno essere interessate marginalmente da perturbazioni in transito sull'Europa centrale, soprattutto domani pomeriggio. Intanto le previsioni per le prossime ore: cielo sereno con passaggio di nubi medio-alte nella seconda parte della notte, comunque asciutto per la giornata di domani giovedì, in parte soleggiato con velature, poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento e rovesci temporali a partire dal Piemonte, Alpi e fascia prealpina, in estensione anche alla pianura padana nella notte. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 24 gradi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15.